Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovate e ritrovati. Il tema di oggi è la creatività. Il significato di creatività in sé è suggestivo, ma anche un po' sfuggente. E infatti è diventato oggetto di studio proprio della psicologia in tempi relativamente recenti. E costanti sono i riferimenti all'intelligenza, agli stili di pensiero e anche alle caratteristiche di personalità. Allora oggi, tra le molteplici definizioni di creatività, vorrei proporvi questa. È la capacità di riconoscere tra pensieri e oggetti nuove connessioni che portano a innovazioni e cambiamenti. Oggi le persone sono chiamate ad essere protagoniste di cambiamento, si parla di change makers, persone che creano il cambiamento nelle relazioni sociali ed economiche. E vorrei chiederti, Riccardo, quale ruolo può assumere la scuola in questo processo?
Buongiorno a tutti, innanzitutto, buongiorno Luisa. È un dibattito antico, in realtà, questo su come la scuola può incidere sui cambiamenti sociali. Un dibattito di cui in realtà sono al corrente anche coloro che non ne hanno mai letto o studiato le fonti, perché certe cose si sedimentano nella cultura, nel vissuto di noi tutte e di noi tutti. Risale almeno al fondatore della sociologia, Emile Durkheim, per il quale insomma la scuola voleva dire l'insegnamento di un curriculum in grado di rendere omogenea la società. Per lui era necessario fissare nella mente dei bambini delle similarità fondamentali richieste dalla vita sociale. Le sue idee sono state riprese e potenziate nel XX secolo dal campione vero e proprio della sociologia americana degli anni 50 e 60, Talcott Parsons, il quale arrivò a sostenere che la scuola doveva essere una società in miniatura, in cui si dovrebbe insegnare ad assimilare i valori della società onde avere successo. Quindi si potrebbe dire, per certi versi, una scuola omologante che seleziona i talenti per confermare la società così com'è. In realtà, per quanto possa sembrare una forzatura questo modo di presentare il ricco pensiero di Parsons e di Durkheim, si tratta di un'idea tuttora abbastanza dominante, soprattutto nel momento in cui il successo economico è diventato l'elemento chiave di giudizio riguardo al valore di una persona, come nell'attuale sistema, io lo definisco neoliberale, adesso poi si può discutere sull'etichetta più giusta, e non solo in ambito americano o anglosassone, direi ormai in tutta la nostra cultura europea. Io ho sempre guardato con molto più fascino alle idee di Rousseau e soprattutto di Kant sulla scuola. Per Kant in particolare, l'essere umano è artefice del miglioramento della sfera sociale, quindi questo risponde in pieno alla domanda che tu facevi. Ma perché ciò avvenga, secondo Kant, è necessario educare i giovani evitando loro il più possibile ogni rapporto con la realtà. Ecco, questa è un po' un'esagerazione, chi ha letto Kant sa che è una sua caratteristica questo ritenere che può pensare liberamente solo chi è totalmente alienato in qualche misura dalla realtà. Però è interessante perché c'è l'idea di una libertà rispetto al mondo attuale per poter portare dei cambiamenti. È un'idea della scuola come uno strumento fondamentale per educare alla libertà creativa.
Ottimo, ma come può concretamente la scuola promuovere la creatività?
Beh, qui partirei da una citazione di un grande pedagogista sudafricano morto solo pochi anni fa, Seymour Papert, il quale ha affermato che è possibile costruire efficacemente la conoscenza solo se chi apprende è coinvolto nella costruzione di prodotti che abbiano un significato per sé e per la comunità. Allora, attenzione, non è che si sta parlando di prodotti nel senso puramente commerciale, prodotti nel senso di creazioni. Costruire prodotti, creazioni, per Papert, è esercitare innanzitutto lo spirito proprio dell'arte. Non dimentichiamo la radice greca della parola arte, che era tecne, da cui noi abbiamo derivato per conto la parola tecnica, cosa molto curiosa. Un grande architetto contemporaneo, Gianluca Peluffo, sostiene che è nel creare arte che si scopre significato per sé e per la comunità. È lì che si riannodano fili e percorsi spezzati. L'arte, questa è una sua espressione, è un vero e proprio linguaggio genealogico. Quindi non stiamo parlando solamente della pura espressione artistica, ma di tutto ciò che è creatività. Tutto questo credo che non si debba applicare solo alla scuola primaria, né debba essere limitato puramente all'insegnamento, devo dire molto tipico della nostra cultura scolastica, nozionistico della storia dell'arte. Parlo proprio della concreta attività in un certo senso olistica, perché coinvolge sempre tutte le nostre dimensioni, quella corporea, quella mentale, quella spirituale, questa concreta attività che consiste nel creare oggetti artistici più o meno funzionali a qualcosa. Ecco, credo che tutto questo dovrebbe essere presente, questa libertà di creare qualcosa che non sia necessariamente funzionale, ma che sia, come dire, un produrre qualcosa che abbia senso per sé e per gli altri, tipico non solo della scuola dell'obbligo, di tutta la scuola. Dovremmo riservare degli spazi per questo. Ma tu, Luisa, dai tuoi studi in ambito psicologico, come vedi, diciamo, la possibilità di promuovere la creatività oggi nel mondo della scuola? Quali realtà vedi presenti? Quali potenzialità?
Allora, la scuola può promuovere creatività aiutando gli studenti a compiere specifiche elaborazioni mentali volte a produrre dei risultati che siano originali e apprezzati. Pertanto sviluppare la creatività non significa solo promuovere attività di tipo artistico. Come noto, in Italia la secondaria di primo grado, al liceo artistico, al liceo scientifico, esistono delle discipline specifiche, così pure negli istituti professionali. Pensiamo a arte immagine, design, disegno, storia dell'arte. Secondo me, sviluppare la creatività significa promuovere pensiero divergente. E pensiero divergente è stato teorizzato negli anni 50 grazie a Guilford, che scrisse questo importante articolo Creativity nella rivista American Psychologist. Ecco, Guilford asseriva che il pensiero divergente è la capacità di produrre una gamma di soluzioni possibili a un dato problema, e consideriamo che molti problemi non hanno un'unica risposta corretta, ma ci sono molte possibili soluzioni.
Mi sembra molto interessante questo spunto a partire da Guilford. Fra l'altro, leggevo di recente fra quali possono essere le caratteristiche dei grandi innovatori, e tra queste c'è proprio l'essere persona. Ce ne sono sostanzialmente tre che sono sostenute oggi negli studi correnti. Una è quella che i procrastinatori sono dei grandi creatori, perché non si affrettano a un'unica soluzione, ma si danno il tempo di dubitare, di pensare. E proprio per questo, altra caratteristica interessantissima è che molti creativi creano anche un sacco di cose che vengono buttate nel cestino, di soluzioni che poi non hanno nessuna applicazione, ma non sono inutili, perché è il processo creativo che comporta il pensare le tante possibilità differenti. Quindi questo mi sembra uno spunto davvero vitale. Ma secondo te, nella tua esperienza di oggi, nella scuola italiana, la creatività è presa seriamente in considerazione? Quali sono delle possibili esperienze didattiche che sviluppano la creatività?
In molti casi, secondo me, l'apprendimento, purtroppo direi, è ancora considerato una semplice acquisizione di conoscenze trasmesse dal docente. E ahimè, molte volte la valutazione consiste in una comunicazione, in una restituzione al docente di ciò che lui stesso ha trasmesso. Ecco, io provo a suggerire qualche buona pratica, in parte sono aspetti che magari alcuni dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici hanno già sperimentato nelle proprie attività professionali o hanno visto se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono genitori. Ecco, lasciare agli studenti degli spazi liberi per sviluppare idee, per sviluppare percorsi autonomi di apprendimento. A me piacerebbe molto che ci fossero delle discipline opzionali a scuola, ad esempio nella secondaria di secondo grado, forse già nella secondaria di primo grado. Oppure anche dei percorsi di approfondimento personale su tematiche proposte all'intera classe, cioè quando uno studente ha un interesse specifico su un tema, lasciargli la possibilità di approfondire, di diventare veramente protagonista dell'apprendimento su questo ambito specifico. Ma un altro aspetto che vedo molto interessante è far utilizzare dei software. Ci sono anche software gratuiti come Canva per realizzare delle presentazioni veramente dal punto di vista estetico di qualità, anche infografiche si possono creare per rappresentare dei dati. Un altro aspetto interessante che abbiamo sperimentato in alcune scuole è quello di utilizzare la metodologia dei 6 cappelli per pensare di De Bono. Questi 6 cappelli rappresentano un metodo per affrontare situazioni e risolvere problemi. E proprio noi creiamo dei cappelli, li distribuiamo ai ragazzi e in base al cappello che viene distribuito occorre avere un diverso approccio. Per esempio, il cappello rosso riguarda un approccio di tipo emotivo, le sensazioni che suscita un problema. Il cappello bianco è un'analisi oggettiva della situazione, dei dati e dei fatti. Un cappello giallo riguarda l'opportunità, i fatti positivi. Il verde, ecco, è proprio la creatività. Il nero è la posizione del pessimista che vede solamente aspetti negativi, rischi. E il blu è l'aspetto organizzativo. Un'altra tipologia di esperienza può essere quella dell'educazione all'imprenditorialità. Trovare un'idea imprenditoriale, innovativa, sostenibile e svilupparla, creare il business plan, creare i segni distintivi, ad esempio il logo, il marchio. Ecco, ad esempio partire da un oggetto, un mattone, una pallina da tennis e chiedere agli studenti quali sono tutti i possibili impieghi di questo oggetto. È veramente interessante vedere quante idee suscita un oggetto di uso quotidiano, banale, ecco. Poi ancora, ultima possibilità, ma chiaramente potrebbero essere infinite, offrire degli spazi liberi agli studenti per rendere più belli gli spazi di apprendimento, più accoglienti, più gradevoli. Ecco, vorrei ancora aggiungere che al di fuori del contesto scolastico anche l'intelligenza artificiale può essere applicata alla produzione artistica. Proprio alcuni giorni fa anche i media hanno illustrato questo caso di un robot, Aida, che è un artista umanoide, è più famoso al mondo perché grazie agli algoritmi è in grado di creare opere artistiche, ad esempio disegni, dipinti e sculture. Sono stata molto colpita dal fatto che Aida, questo umanoide, ha partecipato come artista alla Biennale di Venezia, ma ancor di più che è stato in grado di parlare al Parlamento del Regno Unito.
Sicuramente sono temi affascinanti e magari li approfondiremo in ulteriori puntate, anche coinvolgendo alcuni amici che abbiamo già incontrato nel nostro cammino fino ad oggi. Tornando un po' al tema della scuola come fautrice, promotrice, creatrice di creatività, Luisa, secondo te esistono per conto delle forme di valutazione del pensiero creativo in cui ti sei imbattuta? Perché è vero anche che laddove si è noi in un contesto di apprendimento formale come nella scuola, è anche importante definire delle modalità di valutazione. Che cosa ci puoi dire al riguardo?
Sì, c'è una importante novità risalente proprio a quest'anno, cioè al 2022, cioè l'indagine OCSE-PISA ha anche valutato il pensiero creativo. Come noto, l'indagine OCSE PISA viene realizzata ogni 3 anni e misura le competenze degli studenti quindicenni in 80 paesi che aderiscono all'OCSE. L'OCSE è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, quindi è già interessante vedere come le competenze degli studenti siano legate allo sviluppo di un paese e alla sua crescita economica. Ecco, nel 2023 saranno pubblicati i primi risultati dell'OCSE PISA relativi anche al pensiero creativo. Che cosa ha valutato l'OCSE PISA? La capacità degli studenti di impegnarsi in modo produttivo nella generazione, nella valutazione, nel miglioramento di idee che possano portare a soluzioni originali ed efficaci, a progressi nella conoscenza ed espressioni di immaginazione di grande impatto. Quindi il pensiero creativo è un modo di pensare che porta alla generazione di idee preziose e originali. E tutte le persone sono in grado di praticare la creatività, e non solo in contesti legati all'immaginazione, alla scrittura creativa, alle arti, ma anche ad altre aree in cui generare idee è funzionale proprio ad indagare le problematiche delle società. Attenzione, l'indagine OCSE PISA ha dovuto individuare dei domini nei quali appunto valutare il pensiero creativo, e i domini sono i seguenti: sono l'espressione scritta, l'espressione visiva, la risoluzione di problemi sia in ambito sociale che in ambito scientifico. Quindi gli studenti sono stati testati con domande che non prevedevano naturalmente un'unica risposta corretta. È stato invece chiesto di fornire risposte multiple e distinte o di generare una risposta non convenzionale.
Mi sembra sempre molto, molto utile, come dire, esplorare questi documenti costruiti, insomma, da equip di assoluto livello come quelle dell'OCSE, naturalmente con i loro limiti. Come dice il nome dell'organizzazione stessa, è orientata alla promozione dello sviluppo economico, quindi la lente attraverso cui si legge lo sviluppo umano è quella della crescita economica. Credo rimanga importante anche non limitare l'arte, la creatività a qualcosa di funzionale. La risoluzione di problemi è un aspetto, ma abbiamo bisogno, credo, di arte e di creatività per dare senso, e quindi pensiamo alla letteratura, tutto ciò che ci dà. E come diceva Kant, se vogliamo partire alla ricerca di nuove conoscenze, nuove sintesi, nuove modalità di sentirci ed essere umani, il pensiero nel senso di esplorazione dell'ignoto è fondamentale, e qui l'arte e la creatività artistica giocano un ruolo decisivo. Il pensare, rompere gli argini, l'andare oltre ciò che già è stato individuato è qualcosa di fondamentale, oltre al fatto che l'arte è, come diceva di nuovo Pelufo, un linguaggio genealogico in cui il singolo e la collettività possono incontrarsi. In questo senso vorrei segnalare che recentemente nel portale Generazioni Connesse, un sito web non molto noto, credo, ai docenti italiani, ma correggimi se sbaglio, ma che offre ottimi suggerimenti per l'uso positivo delle tecnologie a scuola, è stato proposto un approfondimento sul tema creatività e cultura digitale. Perché, come ci siamo detti più volte, il digitale non è la soluzione di tutti i problemi, ma è una realtà che amplia i nostri orizzonti e unisce ulteriori possibilità. Nel campo della creatività questo mi sembra un dato molto importante. Allora, creatività significa non conformarsi in alcun modo all'esistente. Il rischio derivato dalla facilità d'uso dei formati preimpostati dal web è che si arrivi inevitabilmente a una standardizzazione dei formati, all'omologazione delle scelte espressive. Essere generativi invece nel web significa uscire dallo script, no? dall'omologazione dei cosiddetti format. Pensiamo a tutti i programmi televisivi, no? Che sono fatti su format. Proporre nuove forme di presentazione dei contenuti. È una nuova capacità narrativa di storytelling, ben attenta ai linguaggi e alle implicazioni della produzione di contenuti, una capacità che si colloca sempre, ancora una volta, tra spazio pubblico e privato, perché il senso si costruisce laddove la ricerca privata e individuale incontra la sensibilità sociale e pubblica. Tutte queste mi paiono considerazioni molto belle, che sono un ottimo antidoto al funzionalismo imperante anche nel campo dell'arte. Se io penso all'architettura contemporanea, inorridisco, da amante dell'architettura, a quanto ci siamo abbassati al funzionalismo puro. Insomma, l'estetica sembra poter essere coniugata soltanto con la soluzione di problemi e non come espressione dell'umano di per sé. Bene, direi che di materiale ne abbiamo messo tanto sul fuoco in questa puntata. Ci sentiamo la prossima volta per parlare delle diverse modalità di apprendimento e soprattutto della cosa più importante, della secondo molti osservatori del mondo della scuola e della formazione, che è imparare ad imparare. Un caro saluto a tutti da Riccardo.
E un caro saluto a tutte e a tutti da Luisa. Buona giornata a voi.